La cicala e la formica. Autore Esopo. Legge Gabriele Zingaro. Quando ero bambino, mi fecero imparare a memoria alcune favole di Le Fontaine ed ebbero cura di spiegarmene chiaramente la morale. Una di queste fu La cicala e la formica, una favola che dovrebbe insegnare ai ragazzi come in un mondo imperfetto il lavoro sia ricompensato e la spensieratezza punita. In questa ammirevole favola, scusatemi se dirò qualcosa che si suppone cortesemente ma inesattamente, tutti lo sappiamo, la formica passa l'estate accumulando laboriosamente le provviste per l'inverno, mentre la cicala se ne sta su un filo d'erba a cantare al sole. Viene l'inverno e la formica è ben fornita di provviste, ma la cicala la dispensa vuota. Va dalla formica a chiederle un po' di cibo e ottiene la classica risposta: che hai fatto durante l'estate? Con tua licenza ho cantato giorno e notte. Hai cantato e adesso balla. Non voglio attribuire a perversità da parte mia, ma piuttosto all'irragionevolezza dell'infanzia, con difetta di senso morale, il fatto di non essere mai riuscito a persuadermi della morale della favola. Tutte le mie simpatie erano per la cicala, e per qualche tempo, ogni qualvolta vedevo una formica, la schiacciavo col piede. In questo modo sommario, e del tutto umano, come ho scoperto più tardi, cercavo di esprimere la mia disapprovazione per la prudenza e per il senso comune. Non potrei fare a meno di ripensare a questa favola quando l'altro ieri vidi George Ramsay che faceva colazione, solo, in un ristorante. Non ho mai visto un simile espressione di cupa tristezza sul viso di un uomo. Aveva lo sguardo fisso nel vuoto e nell'insieme il suo aspetto era quello di un individuo sulle cui spalle gravino tutti i dolori del mondo. Mi fece pena. Pensai subito che quel suo sciagurato fratello si fosse cacciato in un altro pasticcio. Gli andai vicino e gli tesi la mano. «Come va?» gli domandai. «Non certo allegramente», mi rispose. «Si tratta ancora di Tom?» sospirò. «Sì, ancora di Tom. Ma perché non lo mandi a farsi benedire? Hai fatto tutto il possibile per lui. Dovresti saperlo ormai che non c'è più niente da fare. Credo che in tutte le famiglie ci sia una pecora nera. Per 20 anni Tom era stato un osso duro per i suoi. Aveva cominciato a bere, era entrato negli affari, aveva preso moglie e messo al mondo due figliuoli. I Ramsay erano gente molto per bene. Non vi era alcuna ragione perché Tom non potesse percorrere una carriera onorevole e utile a sé e agli altri. Se non che un giorno, senza il minimo preavviso, dichiarò che il lavoro non gli piaceva e che il matrimonio non era fatto per lui, voleva solo divertirsi. Non ascoltò ragione, di punto in bianco piantò le moglie e l'ufficio. Aveva qualche soldo da parte e se ne andò per 2 anni a spassarsela nelle varie capitali europee. La sua famiglia ebbe qualche sentore delle sue prodezze e ne rimase profondamente scandalizzata. Non c'è dubbio che Tom si divertiva davvero. I parenti crollarono e il capo si domandarono. I parenti scrollarono il capo e si domandarono cosa sarebbe avvenuto quando Tom fosse rimasto senza denaro. Lo seppero subito, faceva debiti. Era completamente privo di scrupoli, ma sapeva rendersi irresistibile. Non ho mai conosciuto una persona alla quale fosse più difficile rimanere in prestito. Si era fatto una rendita fissa a spese degli amici e allacciava nuove amicizie con la massima facilità. Diceva sempre che era stupido e noioso procurarsi il denaro da spendere per le cose necessarie. Il divertimento poteva consistere casomai nel procacciarsi il denaro per spese voluttuarie. Per questo egli confidava nel fratello George, ma sapeva che il suo fascino non aveva presa su di lui. George invece era una persona seria, rispettabile. Per una volta o due credette alle promesse di ravvedimento di Tom e gli diede delle somme notevoli allo scopo di permettergli di iniziare comunque una nuova vita. Tom spese tutto il denaro per acquistare un'automobile e dei gioielli, veramente tra l'altro di buon gusto. Quando però George dovette arrendersi all'evidenza e convinto che il fratello non si sarebbe mai più rimesso sulla buona strada, non volle più saperne di lui. Tom, senza il minimo scrupolo, cominciò a ricattarlo. Non è certo una cosa piacevole per un noto avvocato trovare il proprio fratello occupato a preparare un cocktail dietro il banco del ristorante preferito o al volante di un tassì fuori dal proprio circolo. Tom sosteneva che fare il cameriere o il conducente di tassì fosse un mestiere onorabilissimo, ma che se George avesse voluto favorirlo con un prestito di 200 sterline non gli sarebbe certo importato, per l'onore della famiglia, di dare le commissioni. George pagava. Una volta per poco Tom non finì in prigione, George ne rimase terribilmente scosso. Per 20 anni Tom giocò alle corse e al casinò, corteggiò le ragazze più graziose, ballò, pranzò nei più costosi ristoranti e portò vestiti di taglio raffinato. Il suo spirito era sempre altissimo. Non gli avreste dato più di 35 anni, e ne aveva 46 in realtà. Era un camerata divertentissimo, non poteva fare a meno di godere della sua compagnia, restando comunque un essere spregevole. Il suo buon umore era contagioso. Mi sentivo io in debito verso di lui quando gli prestavo 50 sterline. Potevate disapprovare il modo d'agire, ma non potevate fare a meno di sentirvi soggiogati dal suo irresistibile fascino. Il povero Giorgio aveva soltanto un anno in più del suo scapestrato fratello, ma invece ne dimostrava 60. Per un quarto di secolo non si era più preso di 15 giorni di vacanza. Andava ogni mattina in ufficio e alle 9 ci rimaneva fino alle 10 del pomeriggio. Era onesto, laborioso e capace. Aveva un'ottima moglie, alla quale non era stato assolutamente infedele nemmeno con il pensiero, e quattro figlie per le quali era il migliore dei padri. Si faceva un dovere di mettere da parte un terzo delle sue entrate con lo scopo di ritirarsi a 55 anni. La sua vita era veramente senza macchia. Era contento di invecchiare perché pensava che anche Tom stava diventando vecchio. Si fregava le mani e diceva: finché Tom era giovane e di bell'aspetto, tutto andava bene, ma ha soltanto un anno in meno di me. Fra 4 anni ne avrà 50 e allora si accorgerà che la vita non è tanto facile come crede lui. A 50 anni io ne avrò circa 30.000 sterline da parte. Da 25 anni sto dicendo che Tom finirà male. Vedremo allora se non si morderà il gomito e se a questo mondo conviene lavorare o fare i fannulloni come fa lui. Povero George, gli dimostrai tutta la mia simpatia. Mentre mi sedevo accanto a lui, mi chiedevo quale nuova bricconata avesse commesso Tom. George era troppo sconvolto. Lo sai che cosa è successo? Mi domandò. Ero preparato al peggio. Pensai che Tom fosse caduto finalmente nelle mani della polizia. George parlò a fatica. Non potrai negare che per tutta la mia vita ho lavorato come un somaro, che sono stato onesto e previdente. Dopo una vita di lavoro e di economie posso contare di ritirarmi con una piccola rendita in solidi titoli dello Stato. Ho sempre fatto il mio dovere nella posizione sociale di cui la provvidenza si è compiaciuta di mettermi. Verissimo, dissi. E non potrei negare che Tom è stato un pigro, indegno, dissoluto e svergognato furfante. Se vi fosse un po' di giustizia al mondo, a quest'ora dovrebbe essere all'ospizio di mendicità. Hai ragione anche su questo, aggiunsi. Giorgio diventò rosso come un papavero. Poche settimane fa si era fidanzato con una donna vecchia, abbastanza da poter essere sua madre. E quella donna è morta e gli ha lasciato tutto il suo patrimonio. Mezzo milione di sterline, uno yacht, una casa a Londra e una villa in campagna. Giorgio a quel punto diede un pugno sul tavolo. Non è giusto, dico, non è giusto, maledizione, non è giusto. Io non potei frenarmi. Scoppiai a ridere alla vista della faccia indignata di George. Mi contorsi sulla sedia, sobbalzando per poco non ruzzolai sul pavimento. George non mi ha più perdonato. Però Tom mi invita spesso a gustare un eccellente pranzetto nella sua bella casa di Mayfair. E anche se di tanto in tanto mi lancia una stoccatina, lo fa per pura forza d'abitudine. Non mi chiese mai più una sterlina da allora. Scusatemi qualche piccolo errore di lettura, è un libro d'annata, parliamo di un libro del 1955. Spero di avervi regalato 10 minuti di lettura comprensibile e di una morale diversa della cicala e la formica. Un saluto.